Buongiorno, buongiorno, un saluto. Questa è 37.2 in onda tutti i venerdì mattina dopo il GR delle 10.30, sempre in diretta, quindi i nostri contatti diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp, e poi la nostra casella di posta invece della trasmissione 372@radiopopolare.it. IT372 scritto in cifre, e scriveteci anche perché, come sapete, di molti casi noi poi parliamo qui in trasmissione. Io vi ricordo anche che sulla nostra pagina di Facebook, così come su quelle dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le informazioni, le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Se poi ci scrivete ve le mandiamo anche via mail, però insomma lì le trovate. Vi ricordo anche come si contatta il difensore civico: si va sul sito difensoreregionale.lombardia.it. In studio come sempre Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Prima del programma di oggi, come sempre, la tua newsletter.
Ormai penso che le ascoltatrici e gli ascoltatori sì, la conoscano, e diranno: ma sempre questo ritornello? Sì. Iscrivetevi a Diritti in Salute, che è il titolo della mia newsletter. Andate sul computer, fate Vittorio Agnoletto, Diritti in Salute, vi iscrivete, l'iscrizione è gratuita. E ogni due sabati alle 10:11 riceverete una mail con la newsletter. Fatelo adesso, fatelo in tempo per sabato prossimo, perché nella newsletter di sabato prossimo, non domani ma tra 8 giorni, ci saranno tutte le spiegazioni sulla campagna nazionale per il diritto alla salute, che partirà proprio ai primi di maggio con l'obiettivo di raccogliere 1 milione di firme su un progetto di legge estremamente importante, perché è un progetto di legge che unifica la lotta per il diritto alla salute a livello nazionale. Quindi iscrivetevi su Diritti in Salute, l'iscrizione è gratuita, la mia newsletter quindicennale. Detto questo, veniamo al programma di oggi e iniziamo tornando a parlare dei CPR, di quello che viene dentro queste strutture, con alcuni casi, lo dico subito, abbastanza pesanti. Poi parleremo delle domande per la misura B1, che riguarda persone con gravi disabilità. Che cosa sta avvenendo? E poi un servizio che avevamo annunciato l'altra volta e che poi è saltato per questioni di tempo, e che invece diciamo che è anche molto divertente. Parleremo di una malattia inventata. E infine torneremo a parlare di come si può gestire gli schermi, cioè i computer, i cellulari, per i bambini e gli adolescenti, presentando un libro.
Andiamo a parlare però, come hai detto in apertura, di CPR. Allora diamo il bentornato al dottor Nicola Cocco, dottore, e fa parte della rete Mai Più Lager Noi CPR. Ciao Nicola.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
Grazie Nicola di essere qua con noi, ci diamo del tu come con tutti i colleghi. Certo. Allora, noi avevamo previsto di parlare con te di quello che sta accadendo dentro i CPR, delle novità anche in termini di regolamenti e di cambiamenti istituzionali che si sono verificati. Ma poi, avvicinandosi la trasmissione, tu ci hai segnalato due casi di cui vogliamo parlare. Allora, cominciamo però a riassumere brevemente, sempre coi tempi della radio, che cosa sta cambiando, qual è la situazione, che provvedimenti ha preso il governo rispetto alla visita di idoneità, eccetera. E poi andremo a parlare di casi specifici.
Sì, ti ringrazio Vittorio. Sostanzialmente quello che cambierà in particolare con l'implementazione del Patto europeo e con l'introduzione del DDL sull'immigrazione, che sarà in discussione nelle prossime settimane in Parlamento, sarà il fatto di cancellare una tutela per la salute delle persone che vengono poi detenute nel CPR, che è la visita di idoneità, che al momento è prevista prima dell'ingresso nel CPR, e che a quanto sappiamo da un emendamento che è stato proposto da un parlamentare della maggioranza, sarebbe cancellata assicurando una valutazione entro le 24 ore, però a quel punto da parte di un sanitario che lavora o all'interno o in maniera funzionale al CPR stesso. L'altra novità che ci preoccupa molto è il divieto totale che sarà adottato dell'utilizzo l'utilizzo di telefoni cellulari all'interno di questi centri. Come sappiamo, il CPR di Milano rappresenta un'eccezione ed è proprio grazie alla presenza di questi cellulari che le persone detenute possono utilizzare che riceviamo le terribili testimonianze di cui abbiamo parlato altre volte anche in questa trasmissione. Quindi diciamo l'insieme è di alcune norme che mirano a chiudere sempre di più la realtà dei CPR verso l'esterno.
Nicola, scusa, ti interrompo solo per sapere se stai usando magari un viva voce, se puoi toglierlo.
No, non sto usando viva voce.
Ah, ok, ti sentiamo un po' lontano, come se ci fosse viva voce delle cose.
Ho il telefono alla...
Va bene, va bene.
Benissimo.
Mi piace.
Quindi siamo di fronte a un ulteriore attacco, così lo dobbiamo definire, del diritto alla salute delle persone che sono rinchiuse nei CPR.
Sì.
Si chiede di dare l'idoneità alla loro permanenza quando loro saranno già rinchiusi dentro un CPR. E a dare questa idoneità saranno i medici che lavorano nei CPR e non più dei professionisti esterni, in una situazione ambientale quindi molto diversa. L'altro aspetto, cioè il divieto di avere dei telefonini, è forse ancora più grave, perché renderà difficilissima la possibilità di avere delle notizie su quello che accade all'interno. E per esempio per me, per sensibilizzarmi a questo tema, è stato fondamentale vedere dei filmati, dei video che voi, rete No CPR, avete pubblicato.
Certo.
Dovremo trovare altri modi per far uscire delle testimonianze. In questo quadro estremamente pesante, tu ci hai sottolineato due casi specifici. Uno che riguarda direttamente Milano e l'altro che inizia a Lecco. Cominciamo a parlare di quello che riguarda Milano.
Sì, io ho segnalato due casi in cui proprio quella valutazione di idoneità assume un ruolo centrale, in negativo in questo caso mi verrebbe da dire, perché una persona che è stata valutata come idonea al trattenimento da parte del professionista che fa queste valutazioni per ATS Milano, poche settimane dopo l'ingresso nel CPR ha sviluppato dei seri problemi di salute mentale legato anche ad una nota tossicodipendenza che appunto per una in seguito alla segnalazione da parte della legale della persona detenuta è stata poi valutata dal giudice di pace come una motivazione sufficiente per il rilascio. Quindi diciamo che quella valutazione di idoneità di fatto non ha tutelato la persona migrante, e questo lo ricordiamo, è una situazione importante proprio perché pochi mesi fa a Ravenna è sorto un caso anche giudiziario e mediatico molto importante in cui dei medici che hanno dato delle valutazioni di non idoneità si sono visti indagati per falso ideologico, mentre questi medici che rilasciano delle valutazioni di idoneità e dopo poche settimane le persone manifestano dei gravi episodi di tipo psichiatrico, come nel caso di questo primo paziente, e tra l'altro con una terapia sedativa del tutto sproporzionata al contesto in cui si trovava, ecco, ci fa capire come al centro non c'è la tutela della salute dell'individuo, ma il funzionamento del CPR e il fatto che i CPR devono essere riempiti. Io credo che sia rilevante il fatto che il giudice di pace scrive proprio nel suo provvedimento che la persona deve essere rilasciata in quanto a rischio per la salute all'interno del CPR.
Ecco, io ho qua davanti la relazione, scritta da te se non sbaglio,
sì,
che è stata presentata, scritta da te come medico infettivologo, al giudice di pace. Nel caso specifico tu parli: è necessario evidenziare una grave criticità procedurale. La valutazione di idoneità al trattamento effettuata dall'ATS di Milano non ha fatto emergere le problematiche di tossicodipendenza e la correlata fragilità psichiatrica del soggetto. E dice che questo contravviene direttamente quanto disposto dall'articolo 2 della direttiva del Ministero dell'Interno del 19 maggio del 22. Quindi tu qui scrivi che nel caso specifico c'erano delle problematiche di tossicodipendenza e una fragilità psichiatrica già presenti, già diagnosticate quando è stato dato il giudizio di idoneità, è corretto?
Sì, sì, erano evidenti e il giudizio di idoneità semplicemente diceva la persona non presenta problematiche che controindichino con la vita nella comunità.
Sì, però siccome sono medico anch'io e sto molto attento alla documentazione clinica, tu qua scrivi anche un'altra cosa. Tale vulnerabilità è precipitata il 26 gennaio del 26 in un evento di autolesionismo acuto che ha richiesto il trasporto di urgenza in codice arancione presso il pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, giusto?
Sì.
Aspetta. Siamo al 26 gennaio. Poi, qui è presente una valutazione del 16 febbraio del 26, quindi sono esattamente 20 giorni dopo questo atto di autolesionismo portato all'ospedale di Niguarda, 20 giorni dopo, dalla SST Niguarda si dice nega franche di azione di autoeterolesiva di diazione autoeterolesiva e concludeva per l'assenza di sintomi psichiatrici acuti. Allora io chiedo com'è possibile una cosa del genere? Che idea ti sei fatto?
Beh, mi sono fatto un'idea che anche purtroppo da parte degli specialisti psichiatri dell'ospedale Niguarda, che hanno proprio un protocollo d'intesa con la prefettura e ATS per fare queste valutazioni psichiatriche, non ci sia una presa in carico del paziente, ma una valutazione funzionale al funzionamento del CPR. Tieni conto che poi pochi giorni dopo quella visita psichiatrica, quindi 5 giorni dopo, il 21 di febbraio, la persona ha eseguito un altro gesto autolesivo e quindi tu hai da una parte lo psichiatra che ti dice no, dal mio punto di vista non ci sono delle emergenze psichiatriche e dall'altra la realtà della persona che dopo pochi giorni si taglia ed è costretto ad essere di nuovo valutato in urgenza. Il problema sta nel fatto di non prendere in considerazione il contesto detentivo come causa principale di quella psicopatogenicità che porta poi anche ai gesti autolesivi e semplicemente escludere dei sintomi psichiatrici acuti non vuol dire che la persona non sta male.
Come le ascoltatrici e gli ascoltatori sanno, noi abbiamo nelle puntate precedenti invitato più volte i medici di Niguarda a venire a spiegare in trasmissione su cosa si basano quando danno le idoneità perché una persona venga portata in un CPR. L'abbiamo chiesto ai medici che hanno fatto la firma, ai responsabili di primo e secondo livello delle strutture, nessuno ha voluto venire. Allora abbiamo invitato il presidente dell'Ordine dei Medici, c'eri anche tu in trasmissione quando l'abbiamo invitato. Di fronte a questa casistica e documenti che abbiamo inviato, ha detto: beh, se si verificano altre situazioni del genere, c'è la registrazione, in trasmissione, mandatecela perché andiamo a verificare. Cioè noi sostenevamo che era utile verificare se questi comportamenti rispettano il codice etico, no? Dell'Ordine dei Medici.
Certo.
Immagino che segnalerete questo caso all'Ordine dei Medici, giusto?
Sì, sì, certo. A questo punto, vista la disponibilità del Presidente, noi faremo queste segnalazioni. Ricordo che non era stato nostro intento far partire una sorta di nodi di denuncia o segnalazioni nei confronti dei medici che danno delle idoneità che poi si dimostrano fallaci, ma vista la situazione in cui ci troviamo e anche la gravità dei casi, penso sia arrivato il momento e che sia necessario.
E poi c'è un secondo caso, giusto?
Sì, il secondo caso invece proviene dal carcere di Lecco, la persona è stata trasferita, ribadiamolo, alla fine della propria pena dal carcere nel CPR di Milano e come previsto sempre dalla direttiva Lamorgese all'articolo 3, questa persona è stata sottoposta a visita di idoneità dal medico della casa circondariale che pur ribadendo alcune terapie in atto ha detto non ci sono problemi di idoneità per il trasferimento nel CPR. Peccato che poi dall'analisi della cartella vengono fuori in primo luogo una terapia per la tubercolosi latente che non veniva monitorata e che presentava delle criticità per quanto riguarda per esempio gli esami ematici, con, adesso non entro nel dettaglio, di alcuni problemi agli esami del sangue, e poi il problema sempre di tipo psichiatrico e di tossicodipendenza, che all'interno del carcere, con tutte le sue criticità, può essere preso in carico in un determinato modo, e invece all'interno del CPR è sostanzialmente impossibile. Ciò ha portato ad una sofferenza di salute mentale del soggetto all'interno del CPR, che è stato valutato sempre dai colleghi psichiatri il 9 marzo del 2026, e in questa valutazione c'è stata una sottostima per esempio del rischio suicidario, in quanto per un episodio di autolesionismo, che come avrete capito sono all'ordine del giorno, viene semplicemente derubricato, no, a evento funzionale, strumentale al rilascio dal CPR. In realtà, come ci dice tutta la letteratura internazionale, quei gesti, quei tentativi di suicidio, al di là della simulazione o no, sono un indice molto grave, sono una sentinella molto significativa di pericolosità per la vita della persona. Ciò è talmente vero che dopo poche settimane la stessa Questura di Milano ha rilasciato, in seguito alla richiesta del riesame, un documento in cui si sottolinea che la persona è stata rilasciata per motivi sanitari dal CPR, proprio perché la sua salute era a rischio all'interno del CPR, come abbiamo evidenziato. Ancora una volta, il medico che dà l'idoneità, tra l'altro da un luogo di detenzione, ha sottostimato o ha mostrato di non conoscere le reali pericolosità del CPR, la persona è incorsa in rischi evidenti per la sua salute ed è stata poi dichiarata non idonea dopo settimane di detenzione, ripeto, pericolosa per la sua salute.
Ovviamente né tu né io esprimiamo dei pareri specifici sul singolo collega, ci limitiamo a dire come sono andati i fatti, e ci limitiamo a chiedere se l'ordine dei medici non ritiene di andare a verificare alcune situazioni, perché noi non dimentichiamocelo che il nostro codice deontologico prevede che dobbiamo sempre tutelare la salute. Quindi prima di dire una persona può essere portata in un CPR, dobbiamo dire le sue condizioni di salute sono tali che non peggioreranno e non precipiteranno all'interno del CPR. Mi pare che sia un lavoro, quello che state facendo, di enorme importanza e di prevenzione. Se non hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo moltissimo per questa tua disponibilità.
Guarda Vittorio, io ti ringrazio, permettimi solo di segnalare, visto che se ne è parlato anche a livello di stampa nazionale, che nelle ultime 48 ore noi abbiamo dovuto segnalare all'interno del CPR la presenza di 5 persone minorenni. E questo è stato un altro problema che abbiamo evidenziato. Le persone sono state rilasciate dopo 24 ore. Io penso che stiamo assistendo in maniera preoccupante alla caduta di limiti nei confronti della detenzione amministrativa. Cercheremo di capire anche in quel caso se c'è stato un medico che ha dato l'idoneità al trattenimento, ma ecco, io vi ringrazio per l'attenzione.
Ecco, scusa, ma cerchiamo di andare a fondo allora di questa questione. Ma un minorenne per legge può essere richiuso in un CPR?
No, non può essere richiuso nel CPR una persona minorenne.
E quindi, dovrebbero esserci dei provvedimenti, se così è, se è stato un atto contro la legge, nei confronti di chi ha deciso. Adesso non so quale sia l'autorità che ha deciso di rinchiudere in un CPR, ma se non ci potevano stare, benissimo che sono stati liberati, però qualcuno ha agito in un modo non consono alla legge, giusto?
Noi l'abbiamo segnalato a tutte le autorità di competenza, nonché al garante nazionale dei detenuti, e ci auguriamo che venga fatto in primo luogo chiarimento. Mi premeva segnalarlo qui anche perché probabilmente c'è stato un professionista della salute che ha certificato l'idoneità per quel trattenimento, per quanto sia durato 24 ore. Comunque hanno fatto una notte di CPR queste persone, sappiamo che sono state messe in isolamento e non sono state messe con gli adulti, è molto grave.
Grazie moltissimo. Grazie.
Grazie.
Moltissimo.
Grazie Nicola Cocco della rete Mai Più Lager, noi CPR. Grazie.
Grazie a voi.
Ciao. 37.2 Radio Popolare, andiamo a cambiare argomento. E a causa della mancata approvazione del piano nazionale, da fine ottobre scorso non è più possibile presentare delle nuove domande per la misura B1. È una situazione naturalmente grave, importante per tante persone. Allora, noi abbiamo in collegamento con noi per sapere che cosa sta succedendo, se si è sbloccato qualcosa, ma purtroppo mi sa che non abbiamo notizie positive, il direttore di Leda, Alessandro Manfredi. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a tutti.
Grazie di essere qua con noi.
Usurpare il ruolo di Giovanni Merlo, che è direttore di Leda, io sono il presidente di Leda.
Presidente, mi scusi, presidente.
Niente. Buongiorno a tutti.
Allora, la prima domanda che le facciamo è se sinteticamente ci spiega che cos'è la misura B1.
La misura B1 sono, diciamo, degli interventi di supporto a persone che si trovano in situazioni di gravi disabilità, insomma, e che hanno bisogno, per poter sopportare la loro situazione, di interventi di sostegno particolarmente delicati, particolarmente importanti, insomma, ecco. E quindi è una misura importante che va a supporto di tutte le persone che si trovano in queste condizioni.
Possiamo fare un esempio di quali servizi possono essere a disposizione?
Sì, una persona, diciamo così, allettata, una persona, diciamo così, che si trova in condizioni di vivere la propria vita su una carrozzella e che ha bisogno di un'assistenza continua, di un assistente personale che continua, che lo supporti in tutte le attività di carattere vitale. Ecco.
Quindi sono misure importantissime che vanno oltre la questione della certificazione dell'invalidità,
certo,
civile.
Certo,
è un altro campo.
Assolutamente.
Misure importantissime. E che cosa è accaduto, cosa sta accadendo?
Ma dunque, il problema di fondo, diciamo così, è che il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza è scaduto dalla fine del 2024, doveva essere, diciamo così, rinnovato per il triennio 2025-2027, e ci troviamo invece, diciamo così, ad aprile del 2026, in cui questo piano non è ancora definitivamente disponibile. Bisogna dire che è stato approvato recentemente dal governo, è stato emanato recentemente dal Consiglio dei Ministri e adesso è passato sul tavolo della Corte dei Conti, che ha un mese di tempo per poterlo rendere definitivo, insomma. Però questa situazione qua, questo bisogna mettere oggettivamente un dato di responsabilità nei confronti del governo centrale, ha creato, diciamo così, una situazione per cui da una parte le misure che erano già state che erano già in essere per le persone a livello regionale, parliamo di un numero significativo di persone, sono circa 10.000 le persone che rientrano, diciamo così, in questa situazione, rischiavano appunto di non poter continuare ad avere queste provvidenze. E da questo punto di vista bisogna dare atto a Regione Lombardia di aver assunto, dietro la nostra sollecitazione, l'associazione del Foro del Terzo Settore, di aver assunto una delibera che ha permesso di prorogare la scadenza di queste provvidenze al 30 di giugno di quest'anno, insomma. Questo è sicuramente un fatto.
Perché senza questa delibera, e quindi nelle regioni dove non c'è stata questa delibera, questi contributi, questi aiuti sono stati interrotti?
E dunque, io non so se in altre regioni siano stati assunti provvedimenti analoghi. So che per quanto riguarda la Regione Lombardia, la Giunta regionale ha assunto, con una deliberazione di Giunta regionale, un provvedimento che proroga al 30 di giugno la corresponsione di queste provvidenze per le persone che godono, che hanno goduto fino alla fine del 2025 di questi interventi, insomma. Questo vale per la Regione Lombardia.
Quindi è un provvedimento che è andato a riempire un vuoto che aveva lasciato il governo centrale.
Certo, il problema deriva dal fatto che c'è un ritardo oggettivo nell'approvazione del piano nazionale per la non autosufficienza. Questo è il problema di fondo, insomma. E però appunto questi provvedimenti non hanno preso in considerazione il fatto che la situazione della disabilità riguarda anche nuove persone. Le domande sono ferme, è stato possibile presentare domande per l'accesso a queste nuove previdenze ad alta e bassa intensità al 31 di ottobre del 2025, e quindi da quella data persone che si vengono a trovare in queste condizioni non hanno la possibilità di accedere a queste richieste. E questo è il problema più serio che abbiamo davanti, insomma.
Come mai?
Anche per quanto riguarda. E come mai? Perché questa, diciamo così, era una scadenza prevista dalla giunta regionale, che per poter accedere alle nuove provvidenze doveva essere, si era in attesa del piano nazionale per la non autosufficienza, quello nazionale, e quindi che solo su questa base qua sarebbe stato possibile riaprire il percorso per la presentazione di nuove domande, in quanto Regione Lombardia aveva necessità di conoscere anche su quale risorse poteva fare conto. Teniamo presente appunto che Regione Lombardia, dietro anche nostra sollecitazione, noi anni fa facciamo proprio una manifestazione davanti al Pirellone per richiedere questa questione, Regione Lombardia ha stanziato ulteriori risorse dell'ordine di circa 27 milioni per poter far fronte a queste esigenze. Questa condizione, la Regione dice, io non ho la disponibilità, non sono nelle condizioni, in assenza delle risorse del piano nazionale della non autosufficienza, di poter riaprire i termini per la presentazione delle domande.
Sì, stiamo parlando di cifre comunque estremamente limitate, ecco, perché su un bilancio di 22 miliardi della sanità in Lombardia 27 milioni non è una grande cifra, e lo stesso ragionamento si potrebbe fare a livello nazionale, cioè quindi ci troviamo di fronte a una mancanza di attenzione, parlo del governo nazionale, grave, su un fatto che per le persone che lo vivono è drammatico e che per le casse dello Stato non peserebbe certo tanto. Quindi provo a ricapitolare, vediamo se ho capito bene, il piano sanitario nazionale è in ritardo, non ha il piano nazionale sulla non autosufficienza è in ritardo, si è aperto un vuoto. In questo vuoto la Regione Lombardia ha detto le situazioni già in essere io le prorogo e me ne faccio carico fino al 30 giugno, però per presentare le nuove domande dopo ottobre del 2025 io devo sapere cosa prevede il piano nazionale non autosufficienza. In attesa di questo piano non potete presentare nuove domande, quindi per chi ne ha bisogno una situazione bloccata, è così giusto?
Esatto, noi su questa posizione di Regione Lombardia abbiamo avanzato una richiesta chiedendo la riapertura dei termini e, diciamo così, chiedendo a Regione di anticipare le somme, no, che sono necessarie per poter permettere l'accesso ai nuovi richiedenti. Abbiamo fatto una richiesta di questo genere sulla base del fatto che appunto poi nel momento in cui verrà approvato il piano nazionale queste risorse potranno essere restituite direttamente a Regione Lombardia. C'è arrivata una risposta che noi non riteniamo soddisfacente, dicendoci che per aspetti di carattere amministrativo, visto che le domande sono i termini per la presentazione delle domande sono scadute il 31 di ottobre del 2025, non è possibile riaprire i termini. Questa è la risposta che ci è stata data e per noi è una risposta che non consideriamo soddisfacente. Quindi da questo punto di vista stiamo continuando il nostro pressing su Regione perché questi aspetti qua vengano considerati. L'auspicio è che, come ci è stato dato assicurazione, il piano venga definitivamente approvato entro il 30 di aprile e quindi dopo quella data si possa procedere anche a definire il piano regionale per la non autosufficienza e quindi sanare anche questo problema.
Benissimo, noi daremo notizie dei futuri sviluppi e come vedete e come potete ascoltare anche in questo caso, come nella vicenda precedente di CPR, è importante il ruolo della società civile e delle associazioni che richiamano le istituzioni ai loro doveri. Grazie moltissimo.
Grazie Alessandro Manfredini, presidente di LEDA. Grazie.
Grazie a tutti voi.
Grazie, a risentirci. Prima del prossimo ospite abbiamo una buona notizia. Non so se vi ricordate che qualche settimana fa avevamo parlato del fatto che moltissimi cittadini e cittadine si erano visti arrivare degli accertamenti e delle multe per il mancato pagamento del ticket sanitario oppure per un pagamento scorretto. Questa cosa spesso è dovuta al non riconoscimento delle esenzioni. Noi ne avevamo parlato con Federica Trapletti, che è segretaria SPCGL Lombardia, e trovate anche l'articolo, il servizio diciamo estratto sul sito di Radio Popolare se volete recuperarlo. Beh, la bella notizia è che ci ha scritto ieri un'ascoltatrice, che era l'ascoltatrice da cui tutto questo era partito, che ci ha scritto: volevo ringraziare per la vostra trasmissione, come suggerito dalla vostra esperta mi sono rivolta al sindacato e proprio oggi mi è arrivata la mail in cui si dice che la diffida è stata annullata, quindi che il provvedimento è stato annullato, quindi una buona notizia.
Bene, Elena, siamo utili a qualcosa, dai.
Vabbè, sì, dai,
speriamo, andiamo avanti.
Speriamo. E allora andiamo a parlare di un altro argomento, di una strana malattia. Ne ha parlato Andrea Capocci sul Manifesto, e allora diamo il bentornato al giornalista Andrea Capocci.
Grazie, grazie a voi per l'invito.
Grazie di essere qua con noi. Allora, la prima domanda che obbligatoriamente io devo fare è: lei ha contratto la bixonimania?
No, non l'ho contratta, come non l'ha contratta in realtà nessuno, perché si tratta di una malattia inventata, non è una vera malattia, ma è una malattia che è stata creata d'arte da una ricercatrice.
Ed è esattamente quello che lei ha scritto nell'articolo del 10 aprile sul Manifesto, la resistenza al tempo di AI, cioè dell'intelligenza artificiale. Che cos'è accaduto?
Allora, spieghiamolo, perché è un atto di resistenza contro l'intelligenza artificiale. La ricercatrice, che si chiama Mira Tunström dell'Università di Göteborg, ha inventato una malattia descrivendola in un paio di studi scientifici, anzi pseudoscientifici, che ha pubblicato su internet. Ed erano studi evidentemente pseudoscientifici, perché si parlava di questa malattia di cui lei ha coniato il nome in termini anche piuttosto fantasiosi, ringraziando per esempio il sostegno dell'Accademia di Star Trek per il sostegno alle ricerche. A cosa serviva pubblicare due studi come questi? Noi sappiamo che l'intelligenza artificiale si nutre delle banche dati per poi fornire risposte agli utenti. L'intelligenza artificiale si è nutrita anche della banca dati in cui erano stati pubblicati questi due articoli, che un umano avrebbe riconosciuto subito come articoli fake, e in questo modo l'intelligenza artificiale, tutte un po' le intelligenze artificiali che sono state messe alla prova, hanno incorporato nella loro rete neurale questa malattia immaginaria, la bixonimania, di cui la stessa Tunström ha coniato il nome, e hanno cominciato a utilizzarla nei loro dialoghi con gli utenti che molto spesso si rivolgono all'intelligenza artificiale, un po' tutte, anche per chiedere consigli dal punto di vista sanitario. Poi questo magari è un capitolo su cui tornare.
Ho letto nel suo articolo che più di un ricercatore che si è affidato all'intelligenza artificiale ha citato la bixonimania in alcuni studi che hanno perfino superato la peer review degli esperti. La peer review è il controllo che degli esperti fanno sugli articoli che vengono inviati a delle riviste per essere pubblicati. Direi che è un elemento estremamente preoccupante questo.
È molto preoccupante, ed è proprio per questo che la ricercatrice e i media hanno tirato fuori, hanno portato al grande pubblico questa storia, perché a un certo punto non solo l'intelligenza artificiale ha incorporato questa malattia che non esiste, creando magari anche delle false diagnosi negli utenti, ma in più anche gli stessi ricercatori, che sappiamo che sempre più spesso si affidano all'intelligenza artificiale per realizzare delle ricerche, la cui affidabilità ovviamente è molto parziale, anche degli stessi ricercatori hanno cominciato a parlare di questa malattia immaginaria come se fosse reale, proprio perché si sono serviti di ChatGPT o di altre intelligenze artificiali per scrivere i loro studi. Proprio una volta successo questo, la ricercatrice Nature e altre riviste hanno deciso di parlare a voce alta di questo problema, perché in qualche modo era scoppiato il bubbone, da un lato dell'inaccuratezza dell'intelligenza artificiale, dall'altro della permeabilità alle truffe realizzate con l'intelligenza artificiale anche del sistema delle pubblicazioni scientifiche peer review, come l'hai chiamato tu, cioè quelle con il bollino della garanzia della revisione degli esperti, che evidentemente è un bollino che serve fino a un certo punto.
Il ruolo che l'intelligenza artificiale può svolgere in medicina è in questi anni tra l'altro oggetto di tanti e tanti studi. È uscita adesso una pubblicazione sull'European Journal of Pathology, che è stata realizzata dall'Istituto Clinico Humanitas e che manda un messaggio abbastanza preoccupante. Dice: sebbene già ChatGPT abbia fornito risposte utili in un terzo dei casi che loro hanno analizzato, la frequenza degli errori e la variabilità sottolineano la sua inadeguatezza per l'uso diagnostico di routine, e terminano dicendo: è essenziale riconoscere il ruolo insostituibile degli esperti umani nella sintesi di immagini, dati clinici ed esperienze per il complesso compito della diagnosi istopatologica, perché quello studio era su diagnosi istopatologica. Ecco, però ci dice che andiamoci calmi, cioè con l'intelligenza artificiale, non è un Vangelo, tanto per fare una battuta, è importante il ruolo del medico e del professionista che va poi a verificare e a controllare le modalità con le quali l'intelligenza artificiale ha lavorato. E questo è uno dei filoni di ragionamento che prende spunto dal suo articolo. Ma quello di cui io sono rimasto molto colpito è anche la parte introduttiva, perché c'è già stato un caso nel passato dove una malattia è stata completamente inventata, e inventata a fin di bene. Di cosa parliamo?
Anche in quel caso parliamo di un atto di resistenza, perché mentre la ricercatrice appunto faceva un atto di resistenza contro il dilagante strapotere dell'intelligenza artificiale, io facevo in quell'articolo un parallelo con un altro atto di resistenza che partiva da una malattia immaginaria. Mi riferivo a un episodio storico che si è verificato nella Roma del 1943-44, Roma occupata dalle forze nazifasciste, e subito dopo il rastrellamento del ghetto la comunità ebraica cercò rifugio anche negli ospedali, e nell'ospedale Fate Bene Fratelli, quello che si trova sull'isola Tiberina, vi fu un medico, Giovanni Borromeo, che inventò di sana pianta una malattia, il cosiddetto morbo di K, una malattia molto contagiosa e molto pericolosa, che costringeva l'ospedale a isolare alcuni reparti, e in questo modo riuscì a nascondere in questi reparti isolati per questa malattia immaginaria oltre un centinaio di ebrei del ghetto, perché di fronte al rischio della malattia anche le ispezioni delle SS e dei fascisti si fermavano. E questo episodio rimase uno degli episodi eroici, ovviamente, della resistenza romana, che era fatta sì di atti eroici dal punto di vista politico, dal punto di vista della guerriglia, ma anche appunto dal punto di vista dell'inventività e anche della scienza.
Quindi nel 1673 abbiamo il malato immaginario di Molière, nel 2026 abbiamo invece una malattia immaginaria che mette a dura prova l'intelligenza artificiale. E nel 1943 abbiamo avuto invece una malattia immaginaria che ha salvato delle vite. Grazie moltissimo di questo contributo. Diciamo che anche questo argomento diventa ufficialmente parte della storia della medicina.
Grazie a voi e grazie a chi ci ha ascoltato.
Allora Vittoria, è il momento di, prima del prossimo ospite, di dare qualche annuncio che abbiamo qui davanti per voi.
Sì, dal 23 aprile, quindi da ieri, a San Donato Milanese è aperto il nuovo sportello salute che fa parte del coordinamento per il diritto alla salute Melegnano-Martesana. È a San Donato in via Europa 3, tutti i giovedì dalle 17 alle 18.30. La mail per contattarlo è sportello salute San Donato, tutto attaccato, sportello salute San Donato, @gmail.com. Ben arrivato al nuovo sportello.
E poi vi diciamo che ci sono dei webinar a vostra disposizione: Sanitari per Gaza, hashtag Digiuno Gaza e BDS Italia. BDS, sapete, la campagna BDS sta per boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Invitano medici, farmacisti e personale sanitario a partecipare a dei webinar sul boicottaggio dell'azienda Teva, che è una grande multinazionale farmaceutica israeliana specializzata nella produzione di farmaci generici. Se volete partecipare a questi webinar, che hanno appunto durata di un'ora, il primo è il 7 maggio e poi ce n'è uno il 13 maggio e uno il 27 maggio, dovete andare sul sito bdsitalia.org, cliccate sulla voce campagna e selezionate la campagna Teva, no grazie, e partecipate al webinar.
È una cosa importante, dedicate un'ora al webinar, e però capite come si può fare per non finanziare un'azienda che sostiene il governo israeliano. Da Israele passiamo invece a Cuba. Antibiotici, antipiretici, antidolorifici, antinfiammatori. C'è una raccolta di farmaci che non devono però scadere prima del 2027, e anche di aghi, di filo da sutura e di garze. Si sta preparando un container che partirà per Cuba e ognuno di noi può dare il suo contributo. Vi aspettiamo a partire dal 20 aprile fino al 31 maggio, lunedì dalle 10 alle 12.30 e da giovedì dalle 15 alle 19 in via Vallarsa 2, angolo via Benaco, presso la sede di Rifondazione Comunista. Scrivono: i farmaci e il materiale medico verranno consegnati all'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, che da 60 anni si occupa di portare solidarietà concreta a Cuba. Se volete saperne di più andate sul sito Italia-Cuba e potete avere informazioni rispetto all'associazione. Invece, per consegnare i farmaci, in via Vallarsa 2.
Andiamo a parlare di schermi e infanzia. È uscito il nuovo libro di Simone Lanza, Un attimo e arrivo, gestire gli schermi per crescere una generazione attenta. Simone Lanza è maestro elementare, ricercatore, formatore, si occupa di innovazione pedagogica, in particolare proprio di tecnologie e dell'impatto delle tecnologie sull'infanzia. Simone Lanza, bentornato.
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti.
E il libro, Elena, lo presenteremo
il 29 aprile alle 18.30, ci sarai anche tu, Vittorio Agnoletto, alla Feltrinelli di Viale Sabotino, qui a Milano, l'ingresso è libero.
Allora, grazie di essere qua con noi. Io ho tra le mani il libro che ho letto attentamente, ho trovato decisamente interessante. Parto da una frase, all'inizio del libro. Ci hanno raccontato che la presenza invasiva degli schermi nelle nostre case era normale e necessaria. Ci hanno detto che se lo schermo lo conosci, non lo eviti. Che i nostri figli sono adolescenti navigati, capaci di guidare tecnologicamente noi adulti, brontosauri del web. Ci hanno spiegato, e molti continuano a farlo, che a noi genitori occorrono nuove competenze digitali. Non pochi si sono spinti a predicare che col digitale non bisogna dare regole né tantomeno stabilire i divieti. Purtroppo si tratta di un'illusione pericolosa. Perché?
Allora, diciamo che qualcun altro, Marco Gui, parla della fine del tecno-entusiasmo. E chiaramente ci stiamo prendendo atto che sta succedendo qualcosa. Sono state vinte delle cause contro Meta per dei danni che sono stati fatti durante l'adolescenza, quindi si sta immaginando un immediato futuro dove qualcuno dovrà prendere in mano la cosa e regolamentarla. La domanda non è più se regolamentarla, ma chi la regolamenterà. E tutti questi discorsi forse troppo ottimisti sui benefici delle tecnologie oggi sono, dico purtroppo, messi in discussione perché hanno avuto degli impatti negativi sull'infanzia, sull'adolescenza e possiamo dire sulla popolazione nella sua totalità.
Che impatti negativi hanno avuto sull'infanzia? Cominciamo proprio dall'infanzia. Il libro è pieno di dati e anche di figure che documentano quanto tempo passano i bambini, anche nella diversa età, davanti a uno schermo. E poi in ogni capitolo si segnala anche i danni che possono provocare. Quali sono i danni principali?
Ma io quando ho finito il libro, visto che è uscita la dichiarazione della Società Italiana di Pediatria, e con grande stupore i temi più o meno erano gli stessi, ma perché c'è una letteratura scientifica che mette in rilievo come gli impatti siano innanzitutto sul peso, questo ormai è da più di 20 anni che infatti sono state fatte grandi campagne di salute pubblica. Il tempo schermo è un tempo sedentario e quindi i rischi di sovrappeso e di obesità sono forti. Si parla di rischi ovviamente, non di nessi causali, però i rischi sono maggiori. Adesso sono usciti persino degli studi sulla motricità fine, su tutto il coordinamento motorio. Ci sono importantissimi studi e ci sarà una presentazione pubblica anche con l'ottico che cito, che nel secondo capitolo sugli impatti sulla vista. E poi ci sono i problemi del sonno sono molto 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 grandi, e lo sanno tutti gli insegnanti, dai nidi all'università, quanto siano stanchi i bambini, le bambine e i giovani.
E lo sanno anche i genitori.
E lo sanno anche i genitori, sì. E tutta l'altra parte sono gli impatti cognitivi sul linguaggio, e poi ci sono anche proprio dei problemi anche legati ai comportamenti, alle dipendenze che emergono più nell'adolescenza e sono legati ai videogiochi, alle scommesse online, che sono sempre più su schermo, non solo unicamente, ma sono sempre più su schermo e sono amplificate. E i videogiochi sono un problema non piccolo, anche se tutti giocano ai videogiochi. Questo non significa che sia sempre un problema, ma può diventarlo. Ecco, bisogna tenere un campanello d'allarme. Io poi ho un approccio appunto non eccessivamente allarmistico, ma penso che la consapevolezza di tutti questi rischi sia importante per darsi coraggio. Per
sì, e parli anche della pornografia, un pericolo per l'affettività.
Esatto.
E fai degli esempi.
E pornografia, su questo Pellai è da 10 anni che ne parla, ma se ne parla ancora troppo poco, perché sta invadendo non solo l'adolescenza ma anche l'infanzia, e sono i primi contenuti, insomma, che tra i primi contenuti fuori controllo che vengono visti con dei veri e propri traumi, o possono creare persino delle dipendenze, comportamenti problematici, e in ogni caso vanno a modificare molto, come già 7-8 anni fa Twing ha mostrato, i comportamenti affettivi e sessuali delle nuove generazioni.
La cosa interessante è che nel libro, dopo ogni capitolo, tu dai ai genitori, agli educatori, ai professori delle istruzioni concrete, giusto?
Sì, questo devo essere grato proprio all'editore, perché abbiamo proprio pensato insieme come strumento, come una guida pratica per le famiglie, perché cioè, tutte le famiglie hanno una decina di schermi in casa, anche la mia, quindi non è che siamo fuori da questo mondo, non è un appello a fare a meno degli schermi, ma un appello a gestire gli schermi per crescere una generazione attenta, cioè attenta nel senso di cognitivamente capace di stare su qualcosa, su leggere un libro, ma anche di fare dei lavori, di stare a lungo in giochi, per esempio. Quindi salvaguardare l'attenzione, però anche come capacità relazionale, cioè rendersi conto che una signora anziana è salita sull'autobus a darle il posto, rendersi conto di essere attenti a ciò che succede intorno. E per questo ci sono sia delle domande, sia dei passi da fare insieme. E per questo è che appunto i pericoli sono nominati, e ritorniamo al punto di partenza, non possiamo far finta che non ci siano, che facciano anche paura.
Certo, chiarissimo. Tutto questo e molto di più nel libro di Simone Lanza, Un attimo in arrivo, gestire gli schermi per crescere una generazione attenta, edito da Sonda. Ricordiamo ancora che il 29 aprile alle 18:30 insieme a Vittorio Agnoletto lo presentate alla Feltrinelli di Viale Sabotino qui a Milano. Grazie Simone Lanza.
Grazie a voi.
Grazie e arrivederci al 29 allora.
Anche noi dobbiamo salutarci, Vittorio. Torniamo venerdì prossimo con una nuova puntata. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletti.
Ciao.